E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caro saluto, un caro abbraccio a tutti voi che siete anche oggi in ascolto dall'altra parte. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere l'ultima parte dell'Epistola agli Ebrei, che comincia con il capitolo 11. Questa parte, fino al capitolo 13, costituisce la sezione pratica dell'Epistola agli Ebrei. Leggo ancora i primi due versetti che abbiamo già commentato ieri. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Leggiamo ora il versetto 3. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E ci sono due spiegazioni sull'origine di questo universo. L'una è risultato della speculazione, l'altra è frutto della rivelazione. Per fede i credenti accettano la rivelazione, ma anche per fede i non credenti accettano la speculazione. La speculazione ha formulato molte teorie, molte di queste sono già state abbandonate. Ora la teoria più in voga è quella dell'evoluzione, ma anche l'evoluzione sta presentando molte incongruenze. Sono molti gli anelli mancanti che potrebbero renderla affidabile e quindi bisogna avere tantissima fede per seguirla. Abbiamo letto che per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. In effetti, questo potrebbe essere reso anche in questo modo. Le età furono stabilite dalla parola di Dio. La parola di Dio, come abbiamo già detto, è vivente ed efficace, è più tagliente di qualsiasi spada a due tagli. La parola di Dio è più potente dell'atomo, della bomba all'idrogeno. La parola di Dio ha il potere di trasformare le vite. E quando ci accostiamo alla parola di Dio, o accettiamo o rifiutiamo le affermazioni concernenti le origini dell'universo. La rivelazione afferma che nel principio Dio creò i cieli e la terra, come scritto nel primo versetto di Genesi. O credi a Dio o ti rivolgi alla speculazione. Anche la teoria dell'evoluzione non è scientifica. Se lo fosse, tutti gli scienziati sarebbero d'accordo, mentre oggi molti eminenti scienziati ne stanno mettendo in discussione la validità. Vedono in essa molti errori e se ne allontanano. O credi a Dio, questa è la rivelazione, o credi alla speculazione. La fede deve essere ancorata a qualcosa. Riportiamo una storiella alquanto divertente al riguardo. Una guida che accompagnava un gruppo di persone in visita a un museo di scienze naturali davanti alla ricostruzione di un dinosauro disse: «Questo dinosauro ha 2 milioni di anni più 6». La folla che lo circondava lo guardò stupita e qualcuno chiese: che cosa intende dire 2 milioni di anni più 6? La guida rispose: quando sono venuto a lavorare qui 6 anni fa, aveva 2 milioni di anni. Ora ne ha 2 milioni e 6. L'episodio dimostra come questo datare che va indietro di milioni di anni possa diventare a volte ridicolo. Avere fede implica avere una solida base per quanto concerne l'origine dell'universo. Non ho bisogno di cambiare la teoria in cui credo perché sta aumentando la conoscenza. La Chiesa crede da tanto tempo che Dio creò i cieli e la terra. Ora passiamo a esaminare alcuni esempi di fede. Nel suo libro intitolato Il trionfo della fede, il dottor Morgan afferma che la vita deve essere dominata dalla fede, non dal dubbio. Deve essere sempre illuminata dalla speranza, non oscurata dalla disperazione. E nelle sue attività l'amore deve essere messo in pratica nella comunione. Nel considerare la vita di queste persone potremmo verificare come queste affermazioni siano valide. La fede non è un gioiello come un diamante che si mette in un astuccio per ammirarlo. Questi uomini e queste donne sono giunti proprio a cogliere l'essenza della vita. La fede operava nella loro vita, ma la loro fede non è qualcosa da mostrare in vetrina. Nei versetti che seguono, dal 4 al 7, ci viene riferita l'esperienza di 3 personaggi vissuti prima del diluvio. Abele è il primo, e in lui troviamo la via della fede. Poi c'è Enoch, e in lui abbiamo il cammino della fede. E infine Noè, nel quale abbiamo la testimonianza della fede. Questi uomini sono vissuti prima del diluvio, e la fede era operante in quel tempo. Questi uomini hanno camminato per fede, sono vissuti per fede, e sono stati salvati per fede. Parliamo della fede di Abele. Agli inizi della vita sulla terra, vedendo la malvagità dell'uomo e la sua impossibilità a salvarsi, Dio aveva provveduto per lui un salvatore. Egli aveva decretato di fare grazia al genere umano per mezzo della fede. Anche Abele si accosta a Dio per mezzo della fede. Anche lui intuisce, percepisce che solo la fede può renderlo gradito a Dio. Anche lui riesce a vedere, pur da lontano, il giorno di Cristo. Leggiamo ora il versetto 4 di Ebrei 11. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Torniamo indietro, al libro della Genesi, al capitolo 4, dove troviamo la storia di Caino e Abele. Cosa aveva Abele che Caino non avesse? Leggiamo i primi due versetti. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Dunque, questi due fratelli avevano due occupazioni diverse. Probabilmente si somigliavano fisicamente, ma differivano profondamente nel loro modo di comportarsi. Qual era la causa della loro diversità? Oggigiorno, alla luce delle recenti scoperte in campo scientifico, qualcuno potrebbe attribuirlo ai loro genitori o progenitori. Ma chi erano gli antenati di Caino e Abele? Essi non avevano neppure nonni. Non possiamo quindi ritenere che fosse l'ereditarietà e neppure l'ambiente la causa della loro diversità. Questi due ragazzi infatti erano vissuti nello stesso ambiente. Il testo di Genesi continua ai versetti 3, 4 e 5. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo viso era abbattuto. Ora, perché Dio gradì l'offerta di Abele e non quella di Caino? Non erano state fatte tutte e due in ubbidienza a lui? No, il sacrificio di Abele si rivelò più eccellente di quello di Caino, perché Abele si avvicinò al Signore per fede. Abele uccise i primi nati del suo gregge, si presentò a Dio offrendo il loro sangue, figura del sangue di Gesù, la vittima perfetta. Abele si accostò a Dio credendo che egli era Dio e che lui solo poteva giustificarlo e salvarlo. Caino invece portò i frutti della terra, ciò che egli aveva prodotto, portò le sue opere. Molte persone continuano a presentarsi a Dio facendosi precedere dalle loro opere. Pensano di avere dei diritti da far valere, si ritengono giusti, migliori di altri, e di poter essere graditi al Signore perché hanno compiuto molte opere buone di cui il Signore non potrà non tenerne conto. Ci viene in mente l'episodio narrato dal Signore Gesù, del pubblicano e del fariseo che entrano nel Tempio a pregare. L'uno, consapevole del proprio peccato, invoca la misericordia di Dio. L'altro, convinto di essere giusto, ringrazia il Signore di essere migliore del pubblicano. Il Signore Gesù dice che, mentre il pubblicano ricevette il perdono di Dio, il fariseo rimase nel suo peccato. Colui che si ritiene giusto non sentirà mai il bisogno di un Salvatore e non accetterà mai il dono di Dio. Già al tempo in cui vissero Adamo ed Eva, Dio aveva indicato chiaramente la via per andare a lui, con la consapevolezza del proprio peccato e confidando nella misericordia di Dio, offrendo il sangue di una vittima. La legge che Dio avrebbe dato successivamente agli uomini decretava che senza spargimento di sangue non ci poteva essere remissione di peccati. E così fece Abele. Anche noi andiamo a Dio sulla base del fatto che siamo tutti peccatori e che la pena per i nostri peccati deve essere pagata. Questa è la ragione per cui un agnello doveva essere ucciso. Quell'agnello non poteva togliere il peccato, ma prefigurava la venuta di Cristo, che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e veniva offerto per fede. L'offerta di Abele additava a Cristo ed egli si accostò a Dio per fede. Questa è la via della salvezza, che Dio ha indicato chiaramente fin dal principio. Questo vale anche per l'uomo di oggi. Non è possibile sbagliarsi in merito a ciò. Dio ce l'ha detto molto chiaramente. Cristo è la via per arrivare a Lui. Dio lo ha dato a morire per i nostri peccati. Abele, di conseguenza, ci illustra la via della fede, che è una via aspersa col sangue, e questa via è Cristo. Al versetto 5 vediamo la fede di Enoch, in lui vediamo il cammino della fede. Se tu vai a Dio attraverso Cristo, allora devi camminare con Lui. Vediamo qual è il cammino del credente. Leggiamo i versetti 5 e 6 da Ebrei, capitolo 11. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Ora, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il capitolo 5 del libro della Genesi menziona per la prima volta Enoch. Questo capitolo riporta la posterità di Adamo. Per ognuno dei suoi discendenti viene indicata la durata della vita e i figli che generò. L'elenco è alquanto lungo. Leggere questo capitolo è un po' come camminare in un cimitero e leggere ciò che è scritto sulle lapidi. È davvero monotono, ma è la triste storia dell'umanità anche oggi. Il quadro è lo stesso anche nel momento in cui viviamo. Le cose non sono cambiate molto. Gli uomini continuano a morire. Le scoperte della medicina hanno allungato la vita media dell'uomo qui in Occidente, nella parte più ricca del pianeta. Ma che cosa sono pochi anni se sono paragonati a 1000 anni o magari all'eternità? Ma ai versetti dal 19 al 24 del testo di Genesi capitolo 5 leggiamo di Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Questa è la storia di Enoch. Come abbiamo detto precedentemente, di tutte le persone menzionate in questo testo, vengono riportati la durata della vita e i nomi dei figli che generarono, ma nulla di più. Una sola persona emerge in questo elenco, ed è Enoch, il figlio di Jared. Ci viene detto che Enoch visse 65 anni e generò un figlio col nome di Metusela. Enoch ebbe altri figli, ma evidentemente Metusela era il suo primogenito. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio. Non sappiamo che cosa facesse prima di generare Metusela, ma certamente non camminava con Dio. Probabilmente viveva nell'indifferenza, forse apertamente nel peccato. Il racconto non ce lo dice. Non sappiamo cosa segnò questa svolta nella vita di Enoch, cosa cambiò il suo atteggiamento. Non possiamo escludere che la nascita di questo figlio abbia influito, se non determinato, questo suo cambiamento. Spesso la nascita di un bambino cambia radicalmente lo stile di vita dei genitori. I figli ci rendono più responsabili, più sensibili, anche nei confronti di Dio. Questi piccoli hanno un modo unico di parlare da parte di Dio, anche se non dicono una parola. A volte sanno comunicare molto di più di un eloquente predicatore, sanno toccarci, sanno giungere alle parti più nascoste del nostro cuore. Probabilmente Metusela ha fatto questo per Enoch ed egli ha cambiato il suo stile di vita. Il racconto ci dice che dopo Metusela Enoch ebbe altri figli, ma non ci dice che egli morì. Il testo dice che Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. In Enoch vediamo il cammino della fede. L'autore della lettera agli ebrei integra il testo di Genesi con altre informazioni preziose. Egli scrive che per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte. Infatti prima che fosse portato via ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Il suo cammino era piaciuto a Dio perché aveva camminato per fede, non seguendo regolamenti o norme. Egli credeva in Dio e camminava in modo da essergli gradito. Poi Dio lo prese, non morì, fu rapito. Questo è il primo rapimento di un uomo registrato nella Bibbia. Fu rimosso dalla scena di questa terra e fu portato via, ma non passò per l'esperienza della morte fisica. La figura di Enoch, la sua vita e soprattutto il suo rapimento in cielo rappresentano la Chiesa dei credenti in Cristo. Dobbiamo far riferimento all'Apocalisse che ci parla di eventi che riguardano soltanto la Chiesa. Si tratta di termini ostici, sconosciuti alla maggior parte delle persone e che fanno parte di una conoscenza specifica, molto particolare. Ci scusiamo se risulteranno poco chiari, ma invitiamo chi volesse saperne di più a contattarci. Esaminiamo dunque il testo di Apocalisse, capitolo 3, versetto 10. Il Signore si rivolge alla Chiesa di Filadelfia, che molto probabilmente fotografa la situazione della Chiesa in uno degli ultimi periodi storici della vita del nostro mondo e dice: «Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra». Qual è l'ora della tentazione che metterà alla prova gli abitanti della terra? L'unica menzionata nella scrittura è il periodo che è indicato con il nome di grande tribolazione. un periodo di terribili persecuzioni scatenate dall'Anticristo per l'arco di 3 anni e mezzo. Un gran numero di giudei e di gentili si convertirà e giungerà alla salvezza, ma prima del regno dell'Anticristo la Chiesa sarà portata via alla presenza del Signore nei cieli. La corruzione allora non conoscerà più limiti, dando inizio a quel conto alla rovescia che avrà termine con il ritorno del Signore Gesù per giudicare l'umanità intera. Enoch è l'uomo che rappresenta la Chiesa. Enoch fu portato via, fu trasportato da questa dimensione terrena e introdotto in un'altra celeste. Vogliamo raccontare la storia di Enoch con le parole e l'immaginazione di una bambina che si espresse così. Enoch visse tanto tempo fa, e ogni pomeriggio Dio andava da lui e gli diceva: «Enoch, vuoi fare una passeggiata con me?» Enoch rispondeva: «Sì, mi piacerebbe fare una passeggiata con te, Dio». E così ogni giorno Dio andava a casa di Enoch, e Enoch usciva a passeggio con lui. Un giorno Dio venne e disse: «Enoch, faremo molta strada oggi, devo parlarti». Enoch prese il suo mantello, si prese anche il pranzo e cominciarono a camminare. «Cammina, cammina», si fece tardi. Enoch disse: «Oh, si fa tardi, sono molto lontano da casa, forse è meglio tornare indietro». Ma Dio disse: «Enoch, sei più vicino a casa mia che a casa tua, così vieni avanti e vieni a casa con me». E così Enoch andò a casa con Dio. E questo è quel che succederà un giorno alla Chiesa. La Chiesa, cioè il corpo dei veri credenti, che cammina con Dio come un giorno fece Enoch, un giorno andrà a casa con lui. L'Apostolo Paolo illustra così questo evento nella sua prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, versetti 16 e 17. «Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti. Verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore». E fin qui la lettura per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Bene, e con questo è tutto anche per questa settimana. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!